Globetrotter 24 di Valeria De Rosa.
Buon pomeriggio, la luce in fondo al tunnel si allontana, solo qualche passo più in là speriamo. Noi nel frattempo continuiamo a raccontare l'Italia, il sommario. Questa settimana andiamo a scoprire il villaggio operaio di Crespidadda, poi nel Borgo Arancione del Touring Club Italiano di Leonessa e poi entriamo nel Museo del Falegname. In Lombardia, in provincia di Bergamo, c'è un luogo, Crespidadda, che racconta un'epoca industriale, ma racconta anche la vita di coloro che ci hanno lavorato. Sui siti ufficiali visitcrespi.it e crespidadda.it potete prenotare la vostra visita. Giorgio Ravasio è il presidente dell'associazione Crespidadda.
Crespidadda è un piccolo spigolo di Lombardia collocato sulla punta meridionale dell'isola bergamasca, sul confine tra Bergamo e Milano in prossimità del fiume Adda. È un villaggio operaio costruito intorno a un cotonificio, il cui fondatore Cristoforo Benigno Crespi nel 1878 pensa bene di fondare e creare questa struttura per poter, dopo tante esperienze non sempre positive, avviare il suo cotonificio che volle bello, che volle grande, che volle produttivo e che passerà pochi anni dopo in gestione al primogenito Silvio Benigno Crespi, una personalità di spiccato valore non soltanto industriale ma anche politico, perché sarà la persona che nel 1919 firmerà il Trattato di Versailles proprio come ministro plenipotenziario del nostro Stato. La favola di Crespidadda, gestita dai fondatori, dura un cinquantennio. Siamo a cavallo del 1900, tra il 1878 quindi e il 1929. In questo cinquantennio il cotonificio cresce, a fianco al cotonificio cresce anche un villaggio operaio, opera dei progettisti di prim'ordine, chiamati a proprio nella provincia bergamasca dal Politecnico di Milano, proprio da Cristoforo Benigno e dal figlio Silvio, che erano Ernesto Pirovano, Alberto Brunati, Gaetano Moretti, che danno vita ad una struttura urbanistica ed architettonica sicuramente interessante e bellissima, anche conservata fino al giorno d'oggi ed è possibile ancora oggi vederla nella sua attualità, ma anche facendo una sorta di salto nel tempo indietro di quasi un secolo. Un luogo che però dopo il 1929 ha vissuto un lento ma graduale declino, che dal 2003 è chiuso ed è spento. Anche l'orologio a base della sua ciminiera segna oggi le 4:52 dell'ultimo giorno di lavoro, che segnalando in pratica il momento in cui la corrente elettrica è stata definitivamente tolta dall'edificio. Questo progetto è un progetto, come dire, che ha avuto questa traiettoria storica, è molto simile a quella di altre esperienze industriali che si sono verificate nel nostro territorio, ossia dopo un periodo di florida espansione, un momento di decadimento, di decadenza, collegata al fatto che molte fabbriche del tessile sono state delocalizzate, molte hanno chiuso per crisi, e anche a Crespi c'è stato questo declino graduale che ha portato la fabbrica negli ultimi 60 anni ad avere sempre di più un singhiozzo di cassa integrazione, di dismissione, proprio fino al 2003. Cos'è che però ha salvato Crespidadda oggi da renderla un luogo attrattivo? L'ha salvato un percorso che, parallelo a questa decadenza, di rinascita culturale. Infatti negli anni 90, nel 1991, mi trovai all'interno di una commissione cultura a creare un servizio di visite guidate per far fronte a sostituire la prima persona che si occupò di divulgare il villaggio alle scuole o ai pochi interessati che negli anni 80 ne facevano visita, che era il signor Angelo Mariani, uno straordinario personaggio che si era preso la briga di studiare e di raccontare a tantissime persone la straordinaria bellezza del nostro territorio, del nostro villaggio operaio. Iniziamo un percorso per creare un servizio in cui lui diventasse un po' il mentore di alcuni ragazzi, di alcuni studenti, per portare avanti un progetto di valorizzazione culturale. C'è da pensare che in quel periodo il parlare di Crespidada non era parlare di un luogo straordinario dal punto di vista culturale, per cui fu un atto un po' rivoluzionario, perché il fatto di promuovere un luogo che era considerato un po' il luogo del conflitto tra il padrone e l'operaio, il luogo del conflitto tra il lavoro e il riposo, il luogo del dolore, perché lavorare in un cotonificio non era un lavoro salubre o sano. Per cui da quel punto di vista lì questo percorso portò poi al sostegno della candidatura, dall'iniziativa promossa dal Centro Sociale Fratelli Marti, portò poi alla candidatura, alla nomination prima, alla candidatura all'UNESCO del luogo e poi nel 1995 all'inserimento di Crespidada nella World Heritage List. Da lì si è aperto poi una sorta di sviluppo culturale che ha fatto sì che questo luogo, che stava per essere diventare un luogo depresso, un luogo, un cimitero dei sogni imprenditoriali della manifattura italiana, potesse piano piano rinascere. Quindi il flusso turistico che si è avviato ed è cresciuto negli anni attraverso promozione, ricerca, divulgazione, diventando sempre più grande, ha fatto sì che i luoghi che prima erano chiusi cominciassero a riaprire. Oh, and nobody's gonna go to school today,
she's gonna make them stay. Adesso però raccontaci anche che cosa si vede, che cosa si va a visitare quando si viene a fare la visita a Crespi.
Allora, quando si arriva a Crespi c'è un punto di riferimento importante che è l'UNESCO Visitor Center. È il centro di accoglienza che è ospitato all'interno del vecchio edificio delle scuole Asilo Sti. All'interno di questo centro di accoglienza troverete sia tutte le informazioni necessarie a visitare il villaggio, sia un video che vi introdurrà cosa rappresenta il villaggio operaio di Crespidada, e a brevissimo verrà inaugurato un museo anche delle memorie che potrà essere anche un'interessante aggiunta a quello che è il percorso culturale che si fa nel villaggio, perché il vero museo a Crespi è il museo aperto, è la visita della cittadina che si sviluppa all'incirca su circa 3 km quadrati, e che permette di visitare tutti gli edifici del paese, che era un paese moderno allora, e che comprendono sia tutta la parte residenziale, in cui ci sono dei bellissimi edifici oggi signorili più che operai, che però distinguono le varie classi gerarchiche della fabbrica. Ci sono le case operaie, ci sono le case dei dirigenti, ci sono le case dei capi reparto, c'è la villa padronale, il tutto realizzato in una maniera per la quale l'architettura diventa affresco della società del tempo, per cui mano a mano che cresce il ruolo gerarchico, ecco che le case diventano più grandi, più decorate, più belle, fino proprio al culmine della villa padronale, che è un vero e proprio castello neo-medioevalista che racchiude un po' la figura del nuovo feudatario dell'industria, che non dà più il latifondo da coltivare agli abitanti del feudo, ma dà il telaio su cui produrre poi il tessuto di cotone. Ci sono le case poi del parroco e del medico, distaccate, isolate e rialzate rispetto al villaggio, perché non facevano parte della struttura produttiva, ma erano comunque due figure di riferimento, sia per la cura delle anime e dei corpi, ma anche perché erano tra le poche figure del villaggio che sapevano leggere. Poi nella parte centrale del villaggio ci sono molti edifici, come appunto la scuola del Visitor Center, la chiesa neo-rinascimentale bramantesca, che è copia della chiesa di Busto Arsizio, perché Cristoforo Migno Crespi è da lì che proveniva ed era in quella chiesa che faceva il chirichetto da ragazzino. Poi ci sono gli edifici del dopolavoro, ma c'è anche l'ospedale e c'è il bellissimo cimitero che è posto in fondo alla strada che conduce a Crespi e che è una struttura monumentale estremamente caratteristica e riconosciuto monumento nazionale già nel 1980. Oltre a questo c'è l'edificio della fabbrica, che è un edificio meraviglioso, costruito per l'eternità e non per l'ammortamento, che anche se oggi è vuoto è un edificio di valore straordinario. Tutto il luogo è visitabile, ci sono visite che partono dall'UNESCO Visitor Center tutte le domeniche, è possibile visitare la centrale idroelettrica di Crespi, che è un gioiello di archeologia industriale e del patrimonio industriale straordinario, per due domeniche al mese, la prima e la terza di ogni mese, e una volta al mese è visitabile anche la fabbrica, che è oggi vuota, ma nei suoi edifici riecheggiano di tutto quel lavoro, di tutte quelle storie di quei lavoratori che lì hanno dato la vita e hanno costruito la grandezza di questo paese sulla loro schiena e sul loro sudore. Al Visitor Center troverete non soltanto guide preparatissime professionali, ma anche tutti gli strumenti per fare le visite in autonomia. E dalla prossima domenica anche la possibilità di poter scaricare l'audioguida in modo tale da fare in tutta sicurezza col proprio telefonino una visita del villaggio approfondita senza dover rischiare di non rispettare le norme di distanziamento Covid che sono previste al giorno d'oggi per la tutela anche delle visite guidate nei luoghi all'aperto.
Ci fermiamo solo per qualche momento, non andate via.
Globetrotter 24.
Nel nostro peregrinare tra i borghi arancioni del Touring Club italiano, oggi ci fermiamo a Leonessa. Siamo nell'Alto Lazio, un borgo di montagna con gli impianti di risalita invernali di Campostella, ma che anche in estate riesce a guadagnarsi la scena con gli impianti del Monte Tilia. Ci accompagna il consigliere comunale Tommaso Natalucci.
Leonessa innanzitutto è un borgo di natura medievale che si trova in provincia di Rieti, quindi nel centro Italia, ed è stato fondato nel 1278 dall'unione di una serie di castelli preesistenti. Proprio questa prerogativa, insomma, di essere un borgo medievale ha lasciato comunque una storia sotto diversi aspetti importante che a tutt'oggi è ancora visibile e che a tutt'oggi è anche fruibile dai turisti che vengono a visitare il nostro paese. Questa storia è una storia fatta di un'architettura sia civile che religiosa abbastanza importante, infatti noi possiamo contare su delle chiese di pregio che al loro interno conservano sia nel caso opere d'arte davvero di spessore o altrimenti affreschi riconducibili appunto ad epoche rinascimentali o barocche. Detto questo, come dicevo, si ha subito l'impatto un pochino di un borgo medievale perché c'è una grande porta, si chiama Porta Spoletina d'ingresso sul corso del paese, e si possono appunto ammirare anche delle cinte murarie intorno e una torre che si chiama Torre Angioina e si trova proprio arroccata sopra il paese, e anche quella era una torre di avvistamento. Dopodiché parliamo comunque di un borgo che ha un'estensione davvero importante, perché la superficie di estensione del nostro comune è seconda soltanto al comune di Rieti, e di un comune che si trova su un altipiano a circa 1000 metri. Questo è importantissimo per una serie di attitudini, di ambiti i quali possono fungere da attrattore appunto per molti turisti.
Anche considerando il fatto che appunto si trova su un altopiano, quindi immagino che d'inverno faccia anche abbastanza freddo, io le vorrei chiedere un po' che aria si respira a Leonessa, anche tra gli abitanti, tra le stradine.
Ma guardi, essendo comunque un borgo che si trova già di per sé a 1000 metri, ma è circondato da montagne molto importanti, infatti il versante nord del Monte Terminillo ricade proprio sul territorio del nostro comune, soprattutto anche una parte dei Monti Reatini, parlo in particolar modo del Monte Tilia, quindi è un paesino di montagna che però ha prettamente una vocazione turistica sia nel periodo invernale, dove possiamo trovare degli impianti di risalita, quindi che possono soddisfare gli amanti dello sci, ma devo dire in questo periodo, prendiamolo da una parte drammatico, cioè quello del Covid, e da un altro lato vogliamo prendere il bicchiere mezzo pieno, dobbiamo dire che è stato riscoperto proprio appunto su queste montagne bellissime, tra l'altro, degli sport invernali alternativi, come l'escursionismo, come lo sci alpinismo, come anche lo sci di fondo, perché poi in una situazione intermedia che è una frazione che si trova a metà tra la sella di Leonessa e appunto Leonessa, che è Fontenova, abbiamo anche un bellissimo anello dove si può effettuare lo sci di fondo. E devo dire che in questo preciso momento molti weekend sono stati frequentati presso il nostro borgo questo ci fa ben sperare anche in un'ottica del periodo estivo, perché come le dicevo il nostro borgo è prettamente turistico, ma sia l'inverno sia nel periodo estivo. Il nostro borgo è fruibile davvero in diverse stagioni l'anno, perché, ripeto, un pretesto fondamentale potrebbe essere lo sport, sia applicato l'inverno e sia applicato nel periodo estivo. Ma non solo, perché, ripeto, noi comunque chi viene a visitare il nostro borgo ha comunque la possibilità di fare delle guide sia culturali che a sfondo appunto artistico anche. Dico questo e nomino il Museo Civico Mauro Zelli, che abbiamo appunto adiacente alla Chiesa di San Francesco, e questo Museo Civico si divide in due branche, quella demo-antropologica e quella archeologica. Il direttore è il signor dottor Mario Polia, che è un pozzo di scienza ed è un punto di riferimento importante per noi da sempre. Detto questo, Leonessa, soprattutto nel periodo natalizio e nel periodo estivo, praticamente tira giù un palinsesto di eventi notevolissimo. C'è un afflusso di turisti anche grazie a questa serie di intrattenimenti. Parlo, magari si parte con il centro estivo a luglio per poi proseguire con una serie di altri eventi. L'estate leonessana è davvero colma, fino ad arrivare a degli appuntamenti. Allora cito ad esempio il Palio del Velluto, che è una rievocazione storica appunto medievale, che si svolge l'ultimo weekend di giugno, e questa è molto importante. È stata ripresa nel 1997, perché per via appunto di discussioni, di liti che poi avvenivano tra i sesti, perché Leonessa poi è divisa in sei sesti, e oggi il Palio del Velluto ce lo ricorda nella sua rievocazione. Posso sicuramente annotare un evento importante a scopo enogastronomico, che è la Sagra della Patata, e questa avviene il secondo fine settimana di ottobre. Dopodiché c'è da ricordare il secondo fine settimana di settembre, dove c'è la festa del Santo Patrono, che è San Giuseppe da Leonessa. E per quanto concerne appunto il prodotto tipico, Leonessa da poco ha aderito anche all'Associazione Nazionale Città della Patata, come ha aderito da tempo all'Associazione Città del Tartufo, quindi questi due tuberi che sono importanti e che appunto sono prettamente tipici del territorio. È un paese da vivere davvero a 360 gradi. In questo momento stiamo vivendo un periodo felice dovuto alla neve che circonda le nostre montagne. Ci auguriamo anche che tutto ciò vada avanti per quest'estate. Per l'estate lo sport si può spostare su ambiti differenti, ad esempio le stesse montagne possono essere davvero un attrattore per gli amanti delle mountain bike. Noi ci stiamo lavorando tanto, abbiamo già messo appunto dei primi eventi proprio da giugno in poi. Il nostro borgo ha davvero moltissime sfaccettature, siamo convinti che possa essere un attrattore importante per una fascia di età e delle generazioni davvero variegate.
Chilometro zero.
Torniamo in Lombardia, perché con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel museo che omaggia un'antica e nobile professione, il falegname.
So che lo dico sempre e rischio quindi di essere o sembrare banale, ma quello in cui andiamo oggi è un museo veramente particolare, ed è il Museo del Falegname, che si trova in provincia di Bergamo, in un paesino che si chiama Almenno San Bartolomeo, nome un po' strano. È particolare anche per la storia per la quale è nato, che è la storia del suo fondatore, che era Tino Sana, che purtroppo dallo scorso anno non c'è più. Tino Sana è una persona che ha avuto una vita difficilissima, è rimasto orfano di padre da piccolissimo, e sin da bambino ha deciso che nella vita voleva fare il falegname. In realtà partendo sì da una bottega di falegnameria tradizionale, nel corso della sua vita è stato capace di far crescere la sua attività sino a trasformarla in quella che è oggi Latino Sana, cioè in una grandissima impresa che occupa centinaia di persone. How can I try to explain? Però questo suo legame con il legno, malgrado l'azienda si sia sviluppata, non si è mai interrotto e quindi a un certo punto, siamo nel 1987, ha deciso di dar vita ad uno spazio che del legno e del falegname in qualche modo raccontasse la storia. E così è nato il museo. Come spesso succede nei grandi progetti culturali, e questo è un grande progetto culturale, il nocciolo del museo è solo uno spunto, nel senso che è lo spunto di partenza per indagare e raccontare una storia molto più ampia di quella del mestiere di falegname. Ed è la storia del legno, delle sue infinite interazioni con l'uomo in qualche modo. Di fatto questo museo è un museo etnografico nella sua accezione più piena, cioè un museo nel quale si approfondiscono e si raccontano diversi aspetti dell'essere e del comportarsi delle persone nella storia partendo da degli oggetti. Quindi il legno in questo museo viene declinato non tanto in forma di singolo oggetto, quanto in forma e nel suo senso di attività, in forma di professione che intorno a questo materiale si è sviluppata e in forma di tutte quelle attività che nel corso dei secoli sono nate e continuano ad esistere. Quindi grazie a questo museo e alla storia che in qualche modo questo museo racconta attraverso la sua esposizione, scopriamo come il legno riesca a essere, come dire, inevitabilmente connesso con un sacco di mestieri e come faccia parte del nostro passato e del nostro presente in una sorta di intreccio del quale devo dire che normalmente si è abbastanza inconsapevole. Dal punto di vista della struttura, il museo si articola su tre piani che hanno una natura abbastanza diversa tra loro. Per esempio, il piano terra è un insieme di perfette ricostruzioni di botteghe di artigiani del legno. E qui si va da quelle più abituali, appunto come il falegname o il seggiolaio, a quelle che sono invece capaci di riservare delle scoperte abbastanza sorprendenti per chi le visita. Cioè, non so, la bottega del liutaio, quella del gabbiaio, quella dell'intarsiatore. Sono delle riproduzioni puntuali e precisissime delle botteghe originali, nelle quali il visitatore scopre gli strumenti, i materiali, le tecniche e soprattutto in qualche modo i segreti di queste professioni che in molti casi per noi sono completamente ignote. Poi c'è un piano in cui invece il legno viene raccontato, analizzato come filiera, come sistema, quindi come una risorsa praticamente insostituibile della vita quotidiana e della vita lavorativa umana. Per esempio, in questa sezione il legno viene raccontato per come è stato utilizzato nel corso dei secoli per scopi di primaria necessità e di sopravvivenza. E poi c'è la narrazione del legno per quanto concerne tutti gli strumenti legati all'agricoltura, quindi l'aratro, ai trasporti, la ruota, la navigazione. E poi c'è un intero piano che secondo me è una delle cose più affascinanti, che è dedicato alla vita del paese, più o meno ricollegabile al legno e alle sue caratteristiche. Per esempio, in questa sezione c'è tutta una parte destinata e dedicata ai mestieri ambulanti, alle attività dei burattini, dei burattinai e tutta una serie di attrezzi e oggetti che hanno a che fare con il legno. E poi c'è una cosa veramente interessante, cioè che è una sezione dedicata, interamente dedicata ai mezzi di trasporto. E per mezzi di trasporto si intende, non lo so, la storia della bicicletta a partire dalle sue origini lignee dell'Ottocento, piuttosto che tutta una serie di mezzi di locomozione che hanno avuto un'origine lignea anche loro, per cui slitte, carri, carrozze, barche, automobili e aerei. Tanto per dare un'idea della eccezionalità dell'esposizione, nel museo c'è esposta un'auto del 1924 che è di struttura lignea, un vero aereo in legno della Prima Guerra Mondiale e una serie infinita che secondo me lasciano tutti a bocca aperta, soprattutto i ragazzi, che svelano i diversi utilizzi del legno nel corso dei secoli, quindi burattini antichi e moderni, torni in legno che risalgono al 1600, una segheria caduta d'acqua perfettamente funzionante. Quindi in sostanza il bello del museo e il bello della storia che lo ha prodotto è proprio la convinzione da parte del suo creatore che una competenza come aveva lui e una passione come quella che l'ha animato tutta la vita non debbano rimanere di esclusivo appannaggio di chi le prova, di chi le vive, ma che invece debbano proprio essere raccontate, condivise.
Per questa domenica ci fermiamo qui, se volete scriverci globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.